Senatrice De Petris, l'Italia vive da più di 2 mesi in stato di shock a causa del terremoto. Le scosse di 2 giorni fa, che hanno colpito fra Umbria e Marche, aumentano a dismisura il numero degli sfollati cui dar riparo. Partiamo dalle colpe, se di queste si tratta. Possibile che un paese come l'Italia, che già in passato ha vissuto fasi drammatiche dovute ai sismi, si ritrovi ogni volta a fare i conti con un'impreparazione latente in ambito di messa in sicurezza degli edifici, oppure allargando la visuale a fenomeni di dissesto idrogeologico? Ricordiamo che per il terremoto di domenica mattina non si contano fortunatamente vittime, ma solamente per via del preallarme innescato dai sismi precedenti, non certo per una messa in sicurezza di edifici e abitazioni.
Purtroppo questa è la nostra situazione. L'Italia è un paese a forte rischio sismico, come si è visto, soprattutto tutta la parte dell'Appennino, ma non solo, ma ci sono state tante colpe, come si è costruito, anche dopo l'entrata in vigore delle norme antisismiche, spesso queste non sono state rispettate. In realtà l'opera più utile, perché noi la riteniamo questa la vera grande opera che serve al paese, se ne parla appena c'è un evento tragico e poi purtroppo si rinvia tutte le volte. Noi abbiamo speso praticamente per l'emergenza, quindi per la ricostruzione dal dopoguerra ad oggi, qualcosa come 150 miliardi di euro, quindi sarebbero stati più che sufficienti, anzi anche meno, per mettere in sicurezza il territorio. Bisogna fare un piano decennale con investimenti certi, sicuri, e un grande piano che appunto riguarda gli edifici, ma che riguarda soprattutto anche il rischio idrogeologico, perché l'80% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Questa è la vera priorità del paese. Ora noi ci auguriamo, abbiamo dato tutta la nostra disponibilità anche al governo a collaborare, ma anche questo progetto lanciato dopo il terremoto di Amatrice del 24 agosto su Casa Italia in realtà è rimasto assolutamente fumoso, ancora non abbiamo visto carte, non abbiamo visto nulla, per questo siamo molto preoccupati.
E passando invece alle soluzioni, andiamo per gradi. Innanzitutto il Premier Renzi ha assicurato che il governo farà di tutto per non abbandonare le popolazioni terremotate e su invito anche di Mattarella ha confermato l'intenzione di ricostruire tutto. A suo avviso sono promesse che lo Stato può mantenere?
Lo Stato deve mantenere. Ora il punto è questo. Noi adesso al Senato abbiamo proprio il decreto terremoto che fa riferimento all'evento del 24 agosto. Eppure quel decreto purtroppo, ahimè, poi si incolpa sempre il Parlamento, ma in realtà il governo lo ha approvato il Consiglio dei Ministri solo con 2 mesi di ritardo, per questo un po' preoccupati siamo. La protezione civile, devo dire, è molto ben organizzata, quindi sia ad agosto che in queste ore insomma è stata in grado di far fronte all'emergenza, però anche i tempi, solo per la costruzione, ma anche per la costruzione diciamo delle casette temporanee, si stanno a nostro avviso un po' troppo allungando. Io penso che però diciamo le condizioni per la ricostruzione, tenendo conto per esempio che ad Amatrice abbiamo anche da far fronte al problema che lì bisogna anche ricostruire le seconde case, perché l'80% di quelle case dei borghi del nostro Appennino sono costituiti da seconde case, nel senso non è che sono le villette che uno si è fatto dopo, sono le case dei genitori, case dei nonni insomma, quindi sono comunque le case che rappresentano l'identità di quei paesi. L'altro vero problema che noi abbiamo avuto in tutti gli anni 60-70 che nei nostri borghi storici, nei piccoli comuni, è stato fatto lo scempio, per esempio sulle case di pietra sono stati fatti tetti di cemento armato, quindi sono state fatte una serie di errori di sottocultura incredibili, ma noi oggi abbiamo le tecnologie per poter intervenire. La cosa paradossale, lei deve sapere che molte delle tecnologie per esempio che vengono utilizzate in Giappone sono italiane, per questo è paradossale, noi le esportiamo ma non le applichiamo nelle nostre città, nei nostri comuni.
E un'altra parola divenuta attuale in questi giorni di paura è unità. Ci sono stati appelli da varie parti, Renzi in primis ad abbandonare il dibattito politico al fine di mobilitarsi per le strategie di aiuto, invito raccolto da più parti, per esempio anche da Grillo. Cosa può fare a livello concreto la politica italiana in questo momento?
Ma intanto lui dovrebbe essere il primo a abbandonare le polemiche politiche e non mi pare che abbia fermato la Leopolda per la prossima settimana, ma comunque insomma diciamo questo fa parte del dibattito politico. La cosa importante è che si approvi il decreto, ma che anche i suggerimenti, le proposte che vengono presentate dall'opposizione possano essere accolte, anche per esempio per l'utilizzo dell'eco bonus per fini della ristrutturazione, per inserire il fascicolo del fabbricato, perché le faccio questo esempio: Roma non è una città a rischio, a forte rischio sismico, però risente, come l'altra mattina a Roma è stata fortissima la scossa e ci sono dei problemi. Ora indirettamente queste scosse che arrivano, anche se questa non è di per sé proprio una zona sismica, ma a causa della cattiva qualità degli edifici edifici possono esserci grandi problemi. Quindi bisogna fare un monitoraggio attento e questo si può fare soltanto, per esempio, attraverso l'istituzione obbligatoria del fascicolo del fabbricato e la possibilità di poterlo detrarre. Questa, per esempio, è una proposta che noi avanziamo da tanti anni, quindi noi le proposte le facciamo da parte anche del governo, così si collabora, devono essere prese in considerazione e anche approvate le proposte che vengono dalle opposizioni, se servono per affrontare questa grave emergenza.
E senatrice De Petris, dalla politica italiana a quella europea, ci sono state svariate polemiche dopo la pubblicazione della legge di stabilità per il 2017, un testo che auspica l'aiuto e la comprensione dell'Europa per emergenze quali quella dei migranti e quella appunto del terremoto. Da Bruxelles è giunta dapprima una lettera di richiesta a chiarimenti, mentre domenica pare abbiano confermato l'intenzione di supportare l'Italia riguardo alle conseguenze del sisma. Torno a una domanda già posta: sono promesse che Bruxelles manterrà e se sì, come?
Ma guardi, credo che la lettera di chiarimento non riguarda l'emergenza terremoto e l'immigrazione, cioè le spese messe fuori il patto di stabilità per questo, riguardano altre questioni, cioè sul fatto che il governo ha chiesto la flessibilità per una serie di misure che vengono considerate, ahimè anche noi le consideriamo un po' le una tantum e anche molto discutibili dal punto di vista dell'effetto della ripresa economica, cioè il governo da anni, Renzi, non fa altro che fare norme di natura puramente elettorale, sono stati così gli 80 euro, l'eliminazione dell'IMU, adesso sono questi piccoli aumenti per quanto riguarda la quattordicesima, Equitalia, diciamo, quindi questa flessibilità non è stata utilizzata per un piano di investimenti serio che potesse dare lavoro e creare i presupposti per la ripresa, quindi questi sono i problemi. Dall'altra invece c'è il fatto sull'immigrazione che non ci siamo proprio con l'Europa, perché l'Europa si era impegnata sulla ridistribuzione e questo non è accaduto, sulla riallocazione e soprattutto non vuole modificare nel senso giusto il regolamento che prevede che l'asilo si chiede nel paese di primo approdo. Siccome l'Italia è il paese di primo approdo, ovviamente questo comporta che il peso è tutto sull'Italia. Questo rappresenta un grande problema sia dal punto di vista del rispetto dei diritti delle persone che arrivano, sia per l'Italia stessa. Ma la stessa proposta di revisione di Dublino 3 presentata dalla Commissione continua a confermare questa impostazione. Cioè chiunque arriva non può decidere magari di chiedere quando arriva in Sicilia che vuole andare in Francia, magari l'asilo per la Francia o la domanda per la protezione internazionale in altri paesi dove magari hanno anche parenti, ma invece è obbligato ancora una volta a farlo in Italia e questo significa che tutto il peso è in Italia. In più, diciamoci le cose come stanno, l'Europa, in questo l'Italia è colpevole perché ha consentito, ha firmato un accordo assurdo con la Turchia, non solo perché la Turchia non è un paese che rispetta i diritti umani, ma anche perché questo alla fine è diventato per l'Italia un grave problema, perché è chiaro che lì si è chiusa la corridoio balcanico e quindi l'ingresso si è tutto quanto riversato ancora una volta sull'Italia, sul Mediterraneo. In più non si vuole affrontare la questione anche come si entra in Europa legalmente, perché attualmente in Europa non c'è un modo per entrare legalmente, e per chi scappa dalle guerre, per chi ha problemi e soprattutto nelle altre proposte che noi dovevamo portare avanti dei corridoi umanitari, l'Europa non l'ha presa assolutamente in considerazione e poi diciamoci le cose come stanno, alla fine ha lasciato tutto il peso sull'Italia e dall'altra parte sulla Grecia.
E tornando alla manovra finanziaria e all'immigrazione, il ministro Piercarlo Padoan ha detto: l'Europa scelga da che parte stare, se con l'Italia dell'accoglienza o con l'Ungheria dei muri di intolleranza. È davvero questo il nocciolo della questione? Se sì, come ci si è ritrovati a questo punto in un continente che ambiva l'unione di valori e politiche?
Ma perché ovviamente l'Europa ha fallito dal punto di vista dell'uscita dalla crisi, le sue politiche di austerità hanno creato problemi da tutto e oggi la reazione si scatena alla fine sugli immigrati. Questo è il motivo per cui alla fine c'è stata la Brexit, cioè è il fallimento dell'Europa, delle sue politiche che alla fine comportano il fatto che il fallimento, anche la messa in discussione dei valori che hanno dato vita all'Europa. In più si è lasciato molto spazio ai paesi dell'est dove questi fenomeni, come si vede in Ungheria, sono molto più diffusi e quindi alla fine abbiamo l'impressione che l'Europa che vince è proprio quella dei muri e non quella della solidarietà e dell'accoglienza, e stanno vincendo gli egoismi e quindi delle volte si ha l'impressione appunto che l'Europa non stia certo dalla parte dell'accoglienza ma dalla parte dei muri, e anche quando la Merkel, che alla fine fu anche coraggiosa, sta pagando, come è noto, insomma, dei prezzi politici non indifferenti, per cui anche in Germania sta cambiando molto l'aria. Però il problema che noi poniamo è che purtroppo l'Italia per 2 anni è stata abbastanza accondiscendente, non si è abbastanza imposta, e anche oggi dicono così da una parte con le dichiarazioni, ma poi quando si va lì non si ha il coraggio di dire no e di bloccare per esempio quella riforma del Dublino 3 che è l'ennesima fregatura per il nostro paese.
E infine, senatrice De Petris, torniamo al referendum con 2 domande finali. La prima è se non si sente in cattiva compagnia nello schieramento del no, visto che ne fanno parte anche Salvini, Fini, Casa Pound e diversi movimenti opposti alle vostre tradizionali posizioni. La seconda è cosa ne pensa dell'incontro fra Berlusconi e Mattarella con l'ex Cavalieri, che ha assicurato un sostegno al governo pur se questo dovesse perdere il referendum costituzionale.
Ma intanto io sto dalla parte della Costituzione, quindi questa è la cosa fondamentale. Sono quelli che la vogliono sfregiare che si dovrebbero chiedere perché stanno in compagnia di Marchionne, della JP Morgan e di tutti i poteri forti che vogliono e che hanno scritto e che hanno ordinato di cambiare la nostra Costituzione. La Resistenza vide insieme monarchici, comunisti, socialisti, democristiani, quindi insomma quando si combatte delle volte ci possono essere anche schieramenti molto eterogenei, ma torno a ripetere, per quanto ci riguarda, noi siamo dalla parte della Costituzione insieme ai partigiani e all'AMPI che era da tutta, diciamo, per il no a questo referendum. In più questa riforma costituzionale è assolutamente pericolosa per il nostro paese e contemporaneamente è anche molto pasticciata. Il Senato che ne viene fuori ha un unico scopo, quello di non essere eletto dai cittadini, ma alla fine verrà eletto da una piccola casta ristretta e pasticciato. Il procedimento legislativo invece di essere semplificato sarà ulteriormente complicato, ci saranno 8 modi diversi di fare le leggi. Contemporaneamente viene indebolito quindi ulteriormente il Parlamento, la sovranità del popolo, quindi viene rafforzato il potere del governo che ne ha già abbastanza, visto che l'80% della produzione legislativa è in mano al governo. Per quanto riguarda l'incontro di Berlusconi, ma insomma Mattarella devo dire che incontra le persone che gli chiedono conti, non ha fatto altrettanto spesso con noi, ma questo è un altro discorso. Renzi ha impostato tutta la campagna referendaria da una parte un po' con le bugie, lo stesso quesito è un quesito non neutrale come invece dice la legge, ma è un quesito di parte. Penso per esempio alla riduzione dei costi della politica, la dimostrazione è che non hanno voluto tagliare l'indennità, ma i risparmi con quel tipo di Senato sono assolutamente delle disquisie, perché il Senato rimane con tutte le sue spese e contemporaneamente questa campagna è stata l'insegna di dire se vince il no c'è il caos, e invece se vince il no appunto è il Parlamento che deciderà se lui si dimette, una questione che riguarda Renzi, visto che è lui stesso che aveva personalizzato e aveva detto che se ne sarebbe andato. Ora questo non è così, il governo ha sbagliato fin dall'inizio a concentrare su di sé per ovvi motivi, perché l'ha imposta il governo questa riforma, invece noi ribaltiamo dicendo che se vince il sì sicuramente il paese andrà alle elezioni anticipate, quindi non è un fattore di stabilità. Il no invece probabilmente non creerà chissà quasi politici per quanto riguarda la stabilità del paese, certamente avrà dei riflessi molto importanti dal punto di vista politico e del sistema politico, questo sicuramente, soprattutto per quanto riguarda il PD che probabilmente si spaccherà.